No, hai detto, non inizia, hai detto inizia tu che invita i ragazzi a Generazione Z. Non hai detto comincia tu.
Comincia tu con l'invito.
E che devo dire? Dirò allora, ragazzi, venite giovedì 19 marzo. Come si chiama la parrocchia? Sant'Ambrogio.
Sant'Ambrogio, a Valle Aurelia.
A Valle Aurelia, poi dobbiamo dire del parcheggio che non c'è.
Sì, e che si entra alla sinistra della chiesa.
Vabbè, quello è segnato, ha detto Don Salvatore che ci pensa lui.
Ok.
No, non c'è il parcheggio, che ci sono venuti i ragazzi, non hanno trovato parcheggio e se ne sono andati.
Erano ragazzi non romani.
No, di Roma, però cioè, manco, ma hai visto come abbiamo parcheggiato
giovedì
noi?
19 marzo, sì. Ore 17:30, no, parrocchia di Sant'Ambrogio.
Parcheggiate al centro, bisogna dobbiamo dire parcheggiate al centro commerciale, perché fino a non so che ora.
Bisogna controllare.
Poi ci metto una storia.
Venite qua.
Vabbè, vai, parti.
Uno. Ah no, quest'altra è la cosa. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati su Grateful Monday. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Ma mi sente il microfono?
Allora, la prima cosa che dobbiamo dire è invitare i ragazzi, grazie, a Roma giovedì 19 marzo, parrocchia Sant'Ambrogio. Non c'è Park Valle Aurelia, non c'è, alle 5:30, proprio, esatto, l'orario del tè, non è una serata.
L'avevo già registrato.
In che senso? Che è registrato? Dobbiamo dire questa cosa?
No, già
detto.
L'ho detto, già l'ho messo nell'intro.
Cioè, mi hai registrato mentre io dicevo cosa dovevamo dire?
Sì.
Va bene. Ok, quindi non devo dire niente.
Niente.
Andiamo,
benissimo,
avanti.
Allora, io ho pensato...
Parcheggiate al centro commerciale.
Ma non sappiamo se è gratis.
Che è gratis. Però dopo metto una storia precisa.
Oh,
il giorno stesso metterò una storia precisa con il parcheggio.
Io dico venite con la metro. Va bene, allora...
Che poi la metro a mezzanotte a che ora chiude?
Vabbè, comunque, però dovete iscrivervi genz.5p2p.it, così sappiamo la pizza che dobbiamo prendere, che sennò la pizza non...
Eh sì, l'altra volta metà erano iscritti, metà no.
È un problema di pizza.
Sì, è un problema solo di pizza, perché è di sedie, però le sedie le recuperiamo in 5 secondi, la pizza è un po' più difficile. Comunque era buona la pizza l'altra volta.
Era buona.
Bravo Don Luca.
Allora.
Applausi.
Allora, io oggi vorrei portarti in questo... Non guardare il foglietto.
Io non so l'argomento.
Oggi vorrei portarti in questo viaggio super interessante, partendo dalle nostre storie, però poi arrivando...
Oddio, mi sento male.
No, allora, la domanda...
Già vorrei portarti in questo viaggio.
No, ma va, fan ben. Va.
Allora, Piero Angela. Dai, vai, che devi dire?
La domanda di fondo è questa. E se stessi sbagliando tutto...
Ah, ma è un'intervista nei miei... Perché l'altra volta mi ha fatto intervista Anna.
No.
È un'intervista verso di me o verso di te o verso...
No, insieme. Rispondiamo insieme a queste domande. E se stessi sbagliando tutte? Cioè, nel senso, la prima domanda proprio fondamentale è questa. Come faccio a scegliere se ho paura di sbagliare? Questa qua è la domanda fondamentale.
Ma dove l'hai tirato fuori? L'hai chiesto a ChatGPT cosa? No. Di cosa dobbiamo parlare oggi nel podcast?
No. Io ho
pensato... Da dove ti è venuta fuori mo
questa? Da questo, lo spiego. È venuto fuori dal fatto che nel nostro percorso personale noi siamo partiti... Cioè, l'altro giorno, mentre parlavamo con nostra figlia, che cosa doveva fare, eccetera, è venuto fuori un reperto zoologico paleolitico, fondamentalmente, che tu volevi fare addirittura... psicomotricità. E io questa cosa me la ricordo, che tu dicevi che avresti voluto fare psicomotricità. Io non so manco che era.
Sì.
Mai sentita questa cosa qua. E che poi, vedendo gli esami, le cose, poi ti sei convinta che invece volevi fare filosofia.
No, non era proprio la cosa per me, psicomotricità.
Però poi non hai fatto neanche filosofia. Cioè,
no, ho fatto filosofia.
Sì, no, però...
Ero indecisa fra filosofia e psicologia, poi ho fatto filosofia perché proprio mi è piaciuto da morire.
Esatto.
E poi dopo che ho fatto un anno di filosofia...
Hai capito che era meglio psicologia.
No, dopo che ho fatto un anno di psicologia l'ho sempre lasciata per ultimo.
Aspetta, però quello che voglio dire è questo, che sia io che te... Cioè, io sono partito che volevo diventare professionista nel ciclismo e volevo costruire una carriera nello sport.
E poi dovevi andare a vivere in montagna.
Poi dovevo prendere il brevetto da guida alpina e andare a vivere in montagna.
E questo fino a 3-4 anni fa eri ancora là, a battere il chiodo su questo.
A vivere in montagna?
No, quello ti ho raggiunto pure io, okay. Quello ci sono anch'io.
E poi ci stava il fatto dell'università, però ingegneria, poi da ingegneria ho fatto fisica, poi da fisica ho fatto... Cioè, e quello che voglio dire io è che le nostre particolari traiettorie, la mia e la tua, sono particolarmente contorte e diciamo apparentemente illogiche. E quindi secondo me oggi quello che vorrei fare, vorrei ripercorrere un po' quei passi lì e capire come uscire da stanza di dover scegliere per forza la cosa giusta oggi, nei secoli dei secoli. Cioè, quando tu devi fare
mi piace sto podcast, dai, sono, mi motiva, vai. Io avevo pensato un argomento pesantissimo.
No, ma te meno crepi, male no, che tu palle, no.
No, non te l'ho detto. Cioè, no, veramente, cioè, secondo me è utile e importante, che era una delle domande di Generazione Z dell'altra volta. Vabbè, io però pesante.
Faccio così. Siccome siamo in tempo di Quaresima, oggi parleremo di come portare la croce e asciugarsi il sudore fronte in maniera efficace.
Secondo me, io sono profondamente passionista, guarda, nell'anima.
Ma tu sei suora.
Sono passionista, perché proprio mi sento vicino...
Con passione, tu queste cose le vivi con passione.
Sì, con passione, le vivo con tanta passione.
E io ho passione di te.
Dai, quindi sono contenta che sei uscito fuori questo argomento.
Allora, quindi...
Però devi guidare tu, io ti vengo appresso.
Per questo mi sono scritto le domande.
Hai scritto le domande. E perché non le posso leggere?
Perché sennò se
capisci dove devo andare, dove vuoi andare a parare.
Ma non c'è proprio un percorso, un po' di domande.
Vabbè,
la prima domanda, secondo me, è importante, che vorrei che rispondessimo con la nostra vita. Alla fine, questo qua è il foro a T5 Pesci. Noi, la prima testimonianza, adesso ti abbiamo fatta così. Rispondiamo con la nostra vita alle domande che ci hanno i ragazzi. Basta, quindi rispondiamo a questo.
Proviamo.
Come faccio a scegliere se ho paura di sbagliare? Cioè, ho 20 anni, sto andando all'università, sono indeciso, oppure sto scegliendo ancora, eccetera. Oppure ho 23, 24, 25 anni, mi sto affacciando al mondo del lavoro, devo accettare questo lavoro, non devo accettare questo, devo fare il master, il mister, devo andare all'estero, devo stare qua.
Devo accettare questo corteggiamento di questo ragazzo, oppure no, mi devo trasferire, oppure rimango a casa.
Esatto. Yeah.
Sì? E qual è la domanda?
Questo qua, come faccio a scegliere se ho paura di sbagliare? Tu nella tua vita ti sei mai trovata di fronte a questa situazione?
No, io sempre sicura di me. Io l'incertezza non l'ho mai avuta.
Allora, Alessandra, perché non hai fatto psicomotricità? Perché sembrava, eri molto convinta.
No, non l'ho fatta perché ho visto gli esami e c'erano tutti esami medici, cioè tipo c'era un esame di chimica, di queste cose. Io ho detto no. Questo mi rifiuto.
Chimica, no tutto, la mia religione, proprio. Tutto, ma anche la mia religione.
Esami di medicina, di chimica, giustamente fai psicomotricità.
Chimica anche io, no, la mia religione me lo impedisce.
No,
però
roba per me.
Come hai navigato tutte queste incertezze? Perché erano tante, perché venivi da un paesello sperduto.
C'avevo un'aspettativa addosso che non si può dire, perché mia mamma c'ha la quinta elementare.
Aspettativa senza social?
Un'aspettativa solo su questo.
Senza essere genzia, avevi un'aspettativa.
No, allora, i miei genitori su di me non hanno avuto nessuna aspettativa se non sull'università. Perché i miei nonni erano analfabeti. Mia nonna sapeva leggere e scrivere, però ha fatto tipo la prima elementare, forse mia nonna la seconda. Mia madre ha fatto la quinta elementare. Mio padre è diplomato e vabbè. Però il sogno fortissimo, mio padre ha zero aspettative, il sogno di mia mamma è quello di avere un figlio laureato. Il figlio laureato.
Rosa, qual è il tuo sogno nel cassetto?
Un figlio laureato. E infatti mia mamma, quando io mi sono laureata, siamo tre figli, mia sorella, io sono l'ultima, mio fratello va bene, non si è neanche diplomato, mia sorella praticamente si è laureata molto dopo di me, tantissimo dopo, sembrava che non ce l'avrebbe fatta mai, e io invece mi sono laureata prima di tutti, nonostante sono l'unica che si è sposata, ci ha avuto i figli, viveva all'estero, cioè, un miracolo praticamente.
Un miracolo, sì.
Un miracolo, cioè mia mamma ormai, quando ha detto che mi sposavo, il suo problema è, quindi neanche questa si laurea, il suo sogno svanisce, prima di pensare sarà l'uomo giusto,
no,
è troppo
piccola, come faranno coi soldi.
No, prima di pensare a mia mamma ha pensato, quindi neanche tu ti laureerai, esatto. Perché è il sogno della sua vita, avere un figlio laureato.
Come hai navigato tutte queste incertezze? Che cosa...
No, aspetti, in più non era solo un desiderio, proprio il sogno della vita di mia madre, dare ai figli la possibilità di laurearsi e avere un figlio laureato. In più, lo so che fanno ridere queste cose, vengo da Basilicata, così è. In più, mia mamma e mio padre, per fare questo, facevano sacrifici abnormi. Cioè, mia mamma per 5-6 mesi estivi in particolare andava a lavorare la mattina alle 4:30, si alzava e andava in campagna a raccogliere le pesche. Cioè, peggio delle pesche ci sono solo le fragole, perché lì sta piegato. Però io ci sono andata a raccogliere le pesche, i miei nonni avevano un'azienda di pesca, cioè una cosa, le percoche che hanno il peletto così, un'irritazione ti viene, un fastidio, con le scale di ferro, non col muletto che ti porta su come ce l'ha Manu nell'azienda, fantastica, no. Tu devi prendere questa scala di ferro, la devi mettere addosso, devi andare di albero in albero e girare e raccogliere queste pesche e poi prendere le cassette. Io non ne sono uscita viva. E mia mamma con l'ernia al disco, anch'io poi mi ci sono venuta l'ernia al disco, pure mia madre, mia mamma però continuava a farlo per poterci mantenere. Poi dopo tornava a casa alle 2, si faceva una doccia e andava a lavorare al ristorante a lavare i piatti fino a 1 di notte. Perché tutte le sere c'erano i matrimoni. Quindi pensate che aspettativa ci aveva addosso.
Si era fatto quel mazzo lì.
Mia mamma si faceva, sapevo che mia mamma si faceva quel mazzo, sapevo che era il sogno della sua vita, io avevo un'aspettativa addosso pazzesca. Quindi quando ho letto esami di medicina ho detto non è cosa per me, io qui sicuramente fallisco, qui non ce la posso, a parte non mi piace, io qui non ce la posso fare.
Ah, quindi cioè, c'è stato proprio questo aspetto che dice non posso mettermi a fare una cosa troppo complessa.
No, perché... a parte non mi piaceva proprio, avevo un rifiuto, però sapevo che comunque sono capace, alla fine ci riuscivo, però avevo paura
di non farcela,
di non farcela.
O di metterci troppo.
Questo non ce la posso fare.
Ok.
Però quello che mi ha salvato è stato incontrare un amico alla marcia. Che si chiama Francesco, che poi è diventato mio marito e padre dei miei figli.
No, ragazzi, basta, basta adesso,
è
scusate.
Vero, è vero, è vero.
Basta, basta, basta applausi.
Perché questo amico mi aveva la cosa per cui siamo diventati amici è che io avevo già stanza in quarto superiore quando ci siamo conosciuti alla marcia e io c'avevo stanze addosso, come faccio a scegliere l'università? Mm-hmm. E tu mi hai detto, ma guarda, l'università non è che tu puoi sapere veramente, cioè tu fai...
Io facevo già il dottorato a quel tempo.
Prendi una direzione... Dici, voglio fare forse questo. Fai un anno di quella cosa lì, lavorando seriamente, facendo gli esami seriamente, frequentando seriamente, cioè ci metti veramente tutto il tuo impegno, il massimo, dai il massimo. Dopo un anno ti fermi e
valuti
se ce l'hai fatta, se era per te, se non ti piace, perché non ti piace, che cosa vuoi fare veramente. A me questa frase di questa libertà, soprattutto su questo argomento che era proprio un'angoscia, mi ha liberato, cioè un esorcismo proprio, cioè incontrare una persona alla marcia, io ho detto, oh, ho sentito proprio che si è aperta la finestra, è stata una liberazione per me, darmi questa cioè pensare che potevo darmi questa libertà, a me questa libertà mi ha proprio guarito il cuore, ho detto posso fare così.
Ma questa qui secondo me è una delle chiavi importanti addirittura di tutte queste, di questa domanda del e se stessi sbagliando tutto. Il punto fondamentale è questo, che c'è questo slogan che ogni tanto tiriamo fuori, no? Cioè la vita non è una partita a scacchi, zero. E spesso magari avete già ascoltato da Don Fabio Rosini e da altre persone che dicono che quando tu sbagli strada il Signore non si gira dall'altra parte, bensì ti è sempre vicino e ti rimbecca, no, per aiutarti a prendere la strada giusta. Ma nel senso che non che hai sbagliato, hai perso la regina e quindi sei fregato e non puoi più, hai perso la partita, ma piuttosto come un navigatore ti dice, no,
ricalcola il percorso.
Inversione a U fra 200 metri, poi passi ancora avanti perché continui ad andare per la testa tua. Un altro un po', inversione U fra 350 metri, continui ad andare avanti, alla terza volta ti dici ricalcolo il percorso. Comunque sia, alla meta il Signore sempre sta vicino a te per indicarti qual è la strada per il tuo bene, quindi questa cosa qua rimane sempre.
Comunque se vedete quello che hanno fatto per attraversare il deserto e andare alla terra promessa fa ridere, cioè ci potevano mettere non so quanto tempo ma pochissimo, invece hanno fatto tutto uno zigozag che non finisce mai 40 anni, non ci vogliono 40 anni attraversare il deserto,
non ci vogliono 40 anni.
È proprio che uno è una capatosta e noi facciamo quella strada lì, noi facciamo peggio pure, noi facciamo quella strada là, noi ci mettiamo 100 anni. E forse il Signore, diceva una mia amica, ma perché questi qua cattivi non muoiono mai, dicevamo ieri parlando malissimo di certe di familiari così, e io dicevo no, perché secondo me il Signore è più fesso di noi, cioè è più buono di noi. E quindi ogni mattina si alza e fa no dai diamogli un altro giorno, diamogli un altro giorno.
Insomma, la chiave di tutto questo fondamentalmente è avere questa fiducia nel processo, no? Questa qua è una frase anche che va molto, no, va molto di moda, no? Avere fiducia nel processo, però è molto vera. Cioè, avere fiducia nel processo è una frase molto moderna, diciamo così. Però piuttosto che andare a, come si dice, stressarsi troppo sulle singole scelte, cioè uno ci mette il massimo nelle scelte, chiaramente, al massimo della propria intelligenza, al massimo delle proprie capacità di discernimento, chiedendo intorno a sé, a tutte le persone di valore, no? Un consiglio, un confronto, una condivisione, ascoltando le esperienze di tante altre persone, poi a un certo punto devi scegliere, ma nessuno ti dà la certezza che quella scelta sia corretta. Voglio dire, questo veramente in tantissimi ambiti della vita, dal più semplice, stupido, ininfluente, a quello più drammatico e importante. Ecco, quello che abbiamo vissuto io e Alessandra, che io mi sento proprio di dire, nel mio caso proprio l'ho vissuto fortissimo, è avere fiducia nel processo, cioè imparare a prendere scelte, prendersi la responsabilità di quelle scelte e imparare a valutare, una volta che tu hai preso le scelte, dove ti portano quelle strade. Ecco, imparare questo meccanismo qua è molto più importante della scelta in sé, perché tu puoi fare una scelta sbagliata, puoi fare una scelta che ti ha allontanato da te stesso, diciamo così, ma che se tu impari questo processo, c'è un meccanismo di salvaguardia che dice: ah no, aspetta, vedi, questa cosa ti fa male, quindi vuol dire che quel bivio lì non era corretto.
La stessa cosa, peggio, funziona quando tu sei proprio convinto di una scelta e là ci becchi le batosse più grandi, perché tu magari sei convintissimo.
Aspetta, ci arriviamo dopo a questa cosa qua.
No, ormai ci siamo arrivati adesso, non mi rovinare.
No, non ti rovino.
E ci becchi certe legnate, che sono certe legnate. Faccio degli esempi grandi, molto forti, dove ci si ritrovano, secondo me, tante persone che ci ascoltano. Tu hai deciso di sposarti o hai deciso di avere un figlio e sei convinto di questa cosa e capisci che è la cosa giusta, fai discernimenti, tutte conferme del mondo. Poi ti sposi oppure arriva sto figlio, tu giustamente hai scelto una cosa che non è mica lo sapevi. Cioè, tu quando scegli università o scegli mica lo sai veramente che cosa vuol dire.
Più o meno hai letto gli esami, però poi non sai come sono i professori, come reggi tu lo stress, cioè, la fatica dello studio.
Tu lo conosci sto ragazzo con cui ti sposi, ma poi dopo avercelo in casa è un'altra cosa. No, ma noi ci conosciamo. No, ma quando nasce un figlio è un'altra cosa. Quando perde il lavoro, trova il lavoro o si fomenta per un lavoro interessantissimo, è un'altra cosa. Cioè, quindi ti trovi per forza, amici all'ascolto, e per forza ti ritrovi delle sorprese, per forza.
Che devi gestire.
Che devi gestire e sono sempre più grandi di te. È normale che è così.
Aspetta, qua mi hai dato proprio una cosa interessante.
Aspetta, quindi quando fai le scelte, oddio, non lo so se è quella giusta, comunque devo scegliere per forza, ormai settembre mi butto su una e dopo non si sa come va. Però sei preparato che non lo sai come va. O entri in una relazione, dice, però a me non è che questo mi piace tantissimo, cioè ci sto provando, quindi già sei pronto che non sai. Quando invece sei convinto, uguale, peggio, perché tu sei convinto che andrà bene e quindi lo scegli pensando che andrà bene quella facoltà, quel matrimonio, quella maternità. Poi invece ti ritrovi che la vita ti tocca delle corde che non te l'aspettavi. E questa cosa è una tragedia, perché è una trambatona.
Questo qua rinforza proprio fortissimamente il discorso che dicevo prima del processo. Perché? Nel discernimento, per esempio, tra fidanzati, alla fine, no, ascoltandoti, no, che stai dicendo queste cose qua, la cosa più importante, forse, non è capire che tu sei la persona giusta. Cioè, nel senso, sì, capire se sono chiamato al matrimonio e se sono chiamato al matrimonio con te. D'accordo, questo è il senso del fidanzamento. Tuttavia, non è che lui è la persona giusta o lei è la persona giusta perché marca tutta una serie di... una lista, no? Una lista di cose che deve avere lui. Deve essere così, deve essere così, deve parlarmi in questo modo, eccetera. No, alla fine sei pronto per sposarti con quella persona là quando nel fidanzamento avete capito che siete capaci a mettervi in cammino e a gestire le situazioni. E questo più importante ancora. Perché, come dici tu, poi una volta che tu l'hai scelto e ti sei sposato, poi avrai 850 imprevisti. E infatti per questo diciamo che i primi 3 anni del matrimonio sono...
tragici.
L'inferno sulla terra.
Sono difficili.
Sono inaspettati, sono difficili.
Come
sono
il primo anno all'università, è difficile.
Sono complessi. Quindi, quello che tu ti porterai in questi tre anni, per esempio, parlando adesso del fidanzamento e poi del matrimonio, quello che tu ti porti, il bagaglio che ti serve, gli strumenti che ti servono in questi primi tre anni, sono quella capacità di stare nelle situazioni, di dialogare e mediare le situazioni con il tuo marito, tua moglie, eccetera, eccetera, che però è acquisito nel fidanzamento. Il fidanzamento ti ha dato quegli strumenti per poter effettivamente imparare il processo. Non so se mi sono spiegato.
Cioè, sì, tanta roba quello che hai detto, però, c'è un altro podcast.
Era uno spin-off. Segna e porta a casa.
Volevo fare una sintesi di come starci e di come uscirne fuori sta cosa.
Aspetta, andiamo avanti, poi per me vengono fuori le cose.
Ok, allora o mi condividi quello che vuoi dire e le domande, oppure io parlo quando mi pare.
No, questa, io c'ho una domanda che si chiama: se la mia vita prende una piega imprevista, vuol dire che ho sbagliato strada? Vedi, questa qua tu già l'hai risposta. No, voglio chiederti un'altra cosa riguardo a queste cose.
E quindi è un'intervista, non ho capito.
No, però delle domande che voglio che rispondiamo, non voglio che parti per la tangente. Ascolta qua,
vai.
Questa qua è importante. Quando io ho preso una scelta, quando ho un desiderio nel cuore, no? Come faccio a capire se, perché è proprio legato al discorso delle aspettative, come faccio a capire se questo desiderio del cuore è, diciamo così, frutto delle aspettative della mia famiglia, della mia società, dei miei amici, oppure se veramente io ci credo fino in fondo a quella cosa là?
Francesco, come fai a capire se secondo te è frutto delle aspettative questa cosa o proprio, cioè, ci credi tu fino in fondo?
Tu c'avevi le aspettative forti. Ah, secondo me questo qui...
No, però io c'avevo le aspettative forti, però me ne sono liberata con, diciamo, il tuo modo di vedere il mondo con più libertà. E poi dopo, vabbè, sono successe cose che mi hanno fatto capire che l'università era proprio... che per me era tutto e dovevo realizzare per forza questo sogno di mia madre inconsciamente. Non è che lo pensavo così, però c'avevo questa aspettativa che io ci dovevo riuscire. Ce lo dico oggi, non lo capivo. E poi dopo, insomma, sono successe delle cose pesantissime, per cui proprio l'università
era l'ultimo
dei miei pensieri, e ho detto: io stavo dando la vita, tutto, le mie energie per laurearmi, e questa cosa invece davanti a questo problema non ha fatto nulla. Cioè, che cavolo sto facendo? Abbiamo perso un figlio praticamente. Io ho detto: ma che cacchio sto facendo? Io veramente sto appresso all'università. Ma io che cavolo sto facendo? Cosa fa Platone, che ho gli esami tutti 30 ed ero tutti in regola ed ero fantastica, me l'ho fatto un mazzo infinito. Ma che cosa ci devo fare? Io c'ero sul comodino ed ero depressa, chiusa in camera. Dico: ma che cavolo ci faccio? Mi veniva proprio da bruciarli, da strapparli quegli esami. Mi facevano proprio rivoltare lo stomaco. Perché proprio niente. Là mi si è azzerato tutto, mi sono disiscritta dall'università. Là sono andata a disiscrivermi all'università. Sono andata a fare un esame scena muta, che avevo studiato, sono andata a fare scena muta e ho detto: sì, questa cosa non vale niente, non è per me, mi sono disiscritta, punto. Quello è stato ufficializzare le aspettative, ciao, basta, io ricomincio da me.
Ah, quindi,
però là è stata una cosa forte.
È stata una cosa forte.
È stata una cosa fortissima che mi ha azzerato come persona, non l'università, non le aspettative, cioè mi ha azzerato come essere umano.
Allora, io riguardo al discorso di capire se questo è un desiderio vero, profondo, che mi appartiene, secondo me c'ho desideri e desideri innanzitutto. Cioè, ci sono cose più grandi e cose più così, insomma, che sono, sì, desideri veri o non veri, non fa tutta sta differenza. Però, siccome c'è questa gerarchia, no, di cose, tra cose più importanti e cose meno importanti, così anche ci sta una gerarchia di influenza degli altri. Quello che ho visto, e ne ho parlato tanto nell'episodio che abbiamo fatto con Real Man su mano, sul mio rapporto con mio padre, no? L'ultimo episodio della settimana scorsa, il rapporto con mio padre, ho parlato tanto di questa cosa qua, di come...
Ho saputo che ti sei smutandato, non l'ho ascoltato, però ho saputo che ti sei smutandato da tutte le email che sono arrivate.
Email?
email di Real Men, confidenze, sì, cose, messaggi. Cioè, tutta la settimana che stai solo appresso a questi messaggi.
Va bene, andata così.
Quindi ti sei proprio...
Non mi sono smutandato, ho detto quello che potevo dire.
Ah, ok, se dicevi tutto, secondo me era traumatico.
No, era traumatico, sì.
Hai detto qualcosa.
Ho detto delle cose
una
che...
Una parte, dai, perché una tutto cosa non si può dire, ho detto,
ho detto delle cose importanti che erano importanti per quello che dovevamo dire. E per questa cosa qui, io vorrei dire questo, che le aspettative che vengono, per esempio, da tuo padre o dalla tua famiglia, sono molto profonde. Cioè, non sono semplicemente ho l'aspettativa che ti lauri. Sì, questa è una parte ed è molto esplicita, e se vuoi, se è esplicita, è anche più facile smascherarla. Perché sì. Però ci sono tante aspettative, invece, che sono molto più sotterranee e che ci metti veramente una vita per, diciamo così, decodificarle, capirle e prendere una scelta tua. Cioè, questo è per dire una cosa molto semplice. Devi andare avanti con quello che hai. Cioè, la montagna da scalare è lì davanti a te, che è la tua vita. Ora, se sei attrezzato bene, meglio. Se invece sei attrezzato male, ti devi attrezzare lungo il percorso. Alla prima baita, butta le scarpe col tacco e cerca di prendere un paio di scarponi. Devi un po' attrezzarti mentre vai. Non puoi prepararti stando seduto alla panchina all'inizio del sentiero, perché puoi acquisire un... Dice, non sai neanche di che cosa... Ecco, il problema di questa cosa qua, che se tu, anche se tu ci avessi decato all'inizio del sentiero, non sai neanche di che cosa hai bisogno per quel sentiero lì. Quindi se tu sei completamente non equipaggiato, chiederai un po' in giro e prenderai due o tre cose. Però poi devi partire. Devi partire perché quel sentiero lì è diverso per ognuno di noi. Quindi lo stesso sentiero, se te lo racconto io, ti dico che mi servivano la piccozza, i ramponi e la giacca da meno 40. Te lo dice un altro invece, cioè, ho bisogno della zanzariera perché dei cosi contro i moschini, perché è un bosco pieno di insetti che te se mangiano. Ecco, quel percorso lì che per tutti è lo stesso, no? da affrontare, però ognuno poi lo declina in maniera diversa, quindi devi partire. Quindi farsi la domanda è giusto, ma questa cosa qua, diciamo, è un desiderio influenzato dagli altri oppure è una cosa mia? Questo, per poter rispondere al primo step a questa cosa qua, devi cercare di fare innanzitutto grande silenzio, cioè ti devi prendere il tempo e fare silenzio e andare a vedere se quella cosa là ti genera angoscia, gioia, fiducia, ti sminuisce, non te ne frega niente banalmente, non lo so. Cioè, se tutti quanti ti dicono che devi fare legge perché è una famiglia di avvocati e di non so che cosa, ma a te non te ne frega niente, non te ne frega niente. Cioè,
oppure se tu sei iperdotato di fare per forza matematica, cioè non sei obbligato a fare, non sei costretto a fare per forza matematica perché
sei bravo. Cioè non è questo il punto fondamentale, anche perché vale sempre il discorso di quel ragazzo della marcia. Tu puoi incominciare a non fare legge il primo anno o a
fare... tu l'hai conosciuto?
Sì. Tu puoi fare legge il primo anno o non fare legge il primo anno e poi però darti come scadenza luglio, agosto di quell'anno lì e dire bene, come è andata quest'anno? Come ci sono stato nei confronti di questa cosa? Perché magari non volevi fare legge, però poi alla fine l'hai fatta e in fondo hai capito la bellezza che ci sta dietro a quel percorso lì. Oppure l'hai fatta perché tutta la tua famiglia sono avvocati e c'è già lo studio pronto, non so che cosa, però a te quell'anno è stato l'anno più schifoso della tua vita.
Comunque, se volete un consiglio, ragazzi, ve lo dico io, fate l'idraulico oppure l'elettricista, perché non ce ne sono, non serve studiare, si guadagnano un sacco di soldi. Faccio io il discernimento. Io spero che i miei figli facciano questo, però diciamo, Chiara e Maria forse non sono tanto interessate a questi lavori.
Detto questo, però, è questa cosa di scrollarsi le aspettative degli altri, del mondo, della tua famiglia, di tutti i legami generazionali con la storia della tua vita, questo è un lavoro che ci vuole tutta la vita. Cioè, questo non è che ti deve deprimere, ma piuttosto ti deve dare un senso dell'imponenza, ecco, del lavoro che ti stai accingendo a fare. È un lavoro che vale la pena, perché dona libertà. Perché appunto sempre il passo del Vangelo più citato è sempre questa cosa qua, che cercare la verità dona libertà, ecco, quindi questo qui è...
La libertà vi renderà liberi.
Esatto, cioè, quindi...
È un percorso, non è che uno parte da là.
Esatto, esatto.
Piano piano arriva, ci arriva un pezzettino alla volta.
Allora, questa è invece una domanda importante sul confronto, che non abbiamo tanto parlato, e che forse noi ce l'avevamo, però in maniera meno pesante. E secondo me un punto fondamentale da capire è come faccio a non sentirmi indietro rispetto agli altri. Questo è una cosa importante.
Allora, io penso, siccome questi giorni abbiamo fatto dei video anche sugli attacchi di panico, è uscito fuori sto confronto, poi ho fatto una riflessione mia, che non ho...
Inedita.
Cioè, che è vero che adesso c'è un confronto con 10.000 persone, milioni di persone.
Mia cari.
E quindi se tu fai, per esempio, il confronto, facciamo un esempio nostro, tu hai fatto il furgone, pazzesco, bellissimo, hai camperizzato il nostro pulmino.
Avercelo ancora.
Ancora non ce l'abbiamo, però comunque hai camperizzato questo pulmino fantastico, ispirandoti anche a delle immagini che hai visto.
Sicuramente.
Su Instagram, su Pinterest, però poi
su YouTube,
però quando dopo tu sei andata a rivedere, dopo che l'hai fatto fantastico, fatto a mano con Samuele, quando sei andata a rivedere le immagini, le stesse immagini, ti sei sentito che il tuo, diciamo,
era un po' calante.
Uno un po' nella media molto bassa.
Un po' bassa.
E quindi invece di essere fiero del tuo lavoro...
Ero fiero, però...
Non è che proprio ti sei sentito... Wow, sono stato fantastico. Invece sei stato fantastico.
Se poteva fare di meglio.
Capito, uno mai una gioia. E la stessa cosa avviene con le relazioni, nel confronto con se stessi, eccetera. Questa cosa è vera, allo stesso tempo quello che avevamo noi vecchi senza i social è che dopo, per esempio, la mamma di una mia amica faceva sempre questo confronto con me, che ero 3 mesi più grande, però andavo un anno prima a scuola, e diceva alla figlia, altro che tu. Alessandra si fa il letto, ma perché io ero la terza figlia, cioè lei la prima, certo mia mamma per forza mi devo fare il letto la mattina, non esiste a casa mia.
Guardate che tu.
Mica come te, e lei vedi va a scuola, che poi questa mia amica era più brava di me, io ero brava a scuola, ma lei era più brava ancora di me, è diventata medico, cioè non è che poi era scarsa. Però che ne so, io volevo andare in bicicletta, cioè vedi quella che è così e vedi quella che è là. Sempre sto confronto di una pesantezza, sì. Che poi noi ovviamente io
ce l'ho con mio cugino sta cosa.
Io la buttavo sul ridere, facevamo le canzoncine Atica tu e la prendevamo in giro.
Eccomi qua.
Ma perché sennò era di una pesantezza, era un confronto costante.
Sì, sì,
cioè,
sì,
come
sì,
arrivava
sì.
A casa sua faceva: "Allora, Alessà, tu hai fatto questo, hai messo a posto la stanza?" Io: sì, ma perché cioè, a casa mia c'è la dittatura". Sì, e quella faceva: "Hai visto? E tu quella stanza?" E cominciava, cioè usava me per distruggere sua figlia.
Era una leva.
E quindi io invece avevo mia sorella. Vedi, tua sorella già a 6 anni si sa questa cosa, si sa riscaldare il latte da sola, tu non sai accendere il gas. Questa cosa è rimasta nella storia. Che io a 6 anni non sapevo accendere il gas e quindi ero un incapace. Cioè, dove vuoi andare tu? Cioè, quando sono andata all'università, mia sorella mi ha detto: "Ma tu dove vai? Che a 6 anni ancora non sapevo". Cioè, una cosa addosso che io ero meno capace di mia sorella. Certo, perché c'avevo lei che era più grande e faceva le cose, certo che io le cose le ho fatte dopo.
Vabbè.
Quindi era un confronto, sebbene con 1, 2, 5 persone, era però molto reale, sbattuto in faccia proprio a brutte parole. Cioè, però... era crudo, era crudissimo questo dici... confronto, quindi è un confronto diverso.
Forse le famiglie di oggi, dici, sono un pochino più...
Adesso non si dice scemo, non si dice cretino,
non si danno schiaffo,
non si tirano le ciabatte, non ci sono le punizioni, anche se non ci sono le punizioni, perché delle conseguenze delle
reazioni. Ciabatte qualche volta sono
qualche
volate.
Cellulare vola a casa, no, un libro, però ciabatte no.
Ciabatte è volata.
Sì, tu le fai volare, però...
tipo playmaker, quelle che...
Ma noi siamo una famiglia che siamo degli animali, però sì. Le famiglie normali non so così.
No, non so così. Dicono per favore, scusa, per piacere.
Non dicono le parolacce davanti ai bambini.
Anche noi che non le diciamo le parolacce.
Sì. E quindi diciamo è tutto un po'.
Vorremmo essere migliori, ok? Cioè, siamo arrivati fino a qua.
Nel
dai.
Bene e nel male siamo come siamo. Vabbè, quindi adesso diciamo è meno greve.
Sì, diciamo è sì, c'è un po' più di attenzione nei confronti dei bambini, insomma, dei
figli.
Anche
di parlare, cioè se un bambino è sovrappeso, nessuno gli dice sei sovrappeso finché arriva l'amichetto e lo bullizza. Invece prima a me mi bullizzava mia madre, mio fratello, mia sorella, mio zio, la mamma della mia amica, la vicina di casa, cioè tutti.
È un po' vero, questa è un po' vera.
Cioè
cosa.
Se io oggi che ho 40 anni, se io prendo 5 kg, tutti mi dicono Alessà, ma che hai fatto, è ingrassato? Cioè subito te lo sbattono in faccia.
Cioè, che parlano loro che sono tutti grassi poi.
Il bullismo è una cosa che nasce dalle famiglie del sud e dai vicini di casa. Non è una cosa. Io a scuola, se uno ti prendeva in giro, non ci facevi caso perché già tua zia, tua vicina, tua sorella,
tuo cugino,
era tutti. Solo l'ennesimo che te lo dicevo. Quindi non era proprio
già carrozzata.
Non era un problema era un che tema. Veniva fuori a scuola con gli amici.
No, infatti io dico
era un problema proprio di familiare.
Al massimo te menavano, cioè almeno i maschi.
I maschi si menavano.
Però sì. Bullismo così, cioè, effettivamente
c'era un bullismo diffuso,
sì.
Quindi uno è da un lato era più corazzato.
Vabbè, quindi aspetta, che vuoi dire, cioè, rispetto alla domanda che ti ho fatto?
Che il confronto è semplicemente cambiato.
Il confronto è cambiato, però è come lo gestisci sto confronto? La domanda per me è questa adesso.
Ah, secondo me la risposta a tutte le domande che mi devi fare è sempre la stessa. Cioè la domanda è come l'insicurezza delle scelte.
Devi portare la croce in silenzio e con sofferenza e asciugarti la fronte con un panno umido.
No, allora, sei insicuro nelle scelte, non sai come andrà, non sai cosa scegliere. Sei sicuro di quello che scegli e poi, inevitabilmente ci sta una frega perché non esiste una cosa fantastica.
Sì,
c'è sempre l'altro lato della medaglia.
Ma no, ma è che non è
di
che...
tutte le cose, anche della baita, no?
No, però così
cosa meravigliosa, cioè, ha preso un...
No, vabbè, però
in faccia.
No, però dicono, non è che mai una, però questa cosa qua non è che mai una gioia,
no,
è che la verità della vita è che tu hai delle aspettative e queste aspettative rispetto alla complessità della vita sei limitato.
La vita è complessa.
La vita è complessa, quindi le tue aspettative non mai renderanno verità, no, ragione di tutta la complessità della vita. Così che quando poi ci sarà qualcosa che striderà, uscirà fuori da quel da quell'idea che ti eri fatto te, e lì cominciano proprio le delusioni e insomma le difficoltà.
E oppure questa cosa qua del confronto con
come
tanti, con pochi.
Come lo gestisci? No, beh, però la cosa del confronto ormai è diventata proprio una cosa...
È sproporzionata.
Che io non pubblico manco un pensiero.
Ormai i ragazzi... Instagram è una cosa imbarazzante. È proprio una cosa da vecchi, veramente. Perché noi di 40 anni pubblichiamo sono qui a prendere... Prima da Facebook pubblicavamo sono qui a prendere il caffè con Giacomina.
Non si può sentire questa
cosa. Poi siamo passati che siamo un attimo più riservati, così mettiamo però le foto dei figli, una cosa bella, di che famiglia felice che siamo e che persona super fantastica sono. Guardate che evento sono andato e mi hanno tutti fatto l'applauso.
E invece?
I ragazzi di 20 anni non pubblicano assolutamente niente, ma sono dipendenti dal telefono.
Sì.
Quindi sono dipendenti, cioè non ne riescono a fare a meno, ma non mettono nulla, giustamente, perché non vogliono esporre i fatti loro.
E no, che ogni volta che tu apri è un confronto con il resto del mondo.
Troppo pesante, quindi si proteggono da questo confronto, ma ne sono comunque vittime ancora, finché non distruggeremo questi telefoni.
Come si esce da tutto questo? Come si gestisce innanzitutto?
Come si esce da questo?
No, prima come si gestisce e poi come si esce?
Si esce entrando da un'altra parte, cioè entrando in se stessi. Entrando profondamente dentro se stessi. Cioè è l'autostima quella che vince. Cioè
come la costruisci questa autostima?
L'io forte te lo dà lo Spirito Santo, cioè punto.
Sì, non meno di questo.
Non meno di questo. Allora, tu puoi andare in terapia, vacci e ti aiuterà. E la terapia è fatta per darti l'autostima, la forza, capire quali sono i messaggi che i tuoi genitori ti hanno dato, le aspettative che c'hai, fare un reset, andare in profondità con te stesso. Va bene. quando c'hai però lo Spirito Santo, è proprio forza dall'alto. Cioè lo Spirito Santo ti dà un io forte che non ti ferma nessuno. Cioè se guardi le storie dei santi, questi sono dei caterpillar. Gli sono successe delle cose assurde. Hanno fatto delle cose che sono degli eroi, capito? Sono degli eroi, ma non perché, non lo so, si sono buttati nelle fiamme. Sono degli eroi perché hanno creduto, sapevano profondamente chi erano e non hanno mai tradito se stessi e quello che sentivano profondamente vero per loro. Cioè, quindi, che poteva essere da aiutare una persona o da stare in ginocchio in un convento isolato in mezzo al nulla o nel deserto. Padri del deserto. Sono degli eroi. Ma questo eroismo non viene dalla loro capacità, perché il curato d'Ars e tanti altri non riuscivano manco a superare gli esami per diventare preti. Erano dei ciucci più ciucci di me.
Sì.
C'erano proprio meno di me, capito? Sì. Io gli esami li supero.
Sì.
Erano proprio delle cose. Questa forza, questa capacità vengono dallo Spirito Santo, da capire profondamente chi sono. E se tu sai chi sei, se tu sai che sei il confessore, non c'è stanchezza, non c'è fame, non c'è quello che ti insulta, non c'è quello che è invidioso, non c'è il confronto con gli altri preti, non c'è niente che ti può fermare. Vai come un treno. Questo è quello che ti risolve la vita.
Ecco, tradotto secondo, nel mio linguaggio, almeno
non l'ho detto proprio, adesso ci arriviamo a spiegarlo.
No, nel senso, tradotto nel mio linguaggio, cercare lo Spirito Santo ti dà questa fermezza e questa centratura su te stesso. A me mi risuonerebbe un po' vago, però posso dire questa cosa qua, che questo processo qua tu lo raggiungi, magari penso ci siano diverse strade, però una strada che secondo me è proprio maestra in questa cosa qui è cercare la verità. Questa è la strada maestra per poter entrare in questo processo, perché cercare la verità vuol dire fare un... mentre tutti stanno in fila, no? All'apparenza, al farsi vedere, al mostrare, al dimostrare, eccetera, eccetera, tu in questa fila, tutti belli in fila così, fai un passo a sinistra o a destra e esci dalla fila e ti guardi intorno. Questo è cercare la verità, cioè smettere di stare appresso agli altri e farsi le domande importanti. Ma io, tutti sono felici a fare questa cosa qua, ma io sono felice di fronte a questa cosa qua? Tutti si comportano in questa maniera, prendono in giro la persona X, eccetera, eccetera, ma io la voglio prendere in giro? Ma io ne trovo un beneficio a fare questa cosa qua? Incominciare a farsi le domande.
Allora, vi spiego perché lo Spirito Santo. Già arriviamo, ho detto il finale, adesso arriviamoci piano piano.
Ci stiamo già arrivando.
Allora, perché lo Spirito Santo vi porterà la verità tutta intera. Perché è tutta intera?
Citazione del Vangelo.
Sì, no, poi c'ho in mente proprio Chiara Mirante che ha fatto sto weekend. Questa frase proprio l'ha detta 50 volte. Perché cos'è un'aspettativa? Cos'è un confronto? È una verità a metà. Si chiama menzogna in italiano, una verità a metà. Perché t'aggancia? Perché è una verità, ma a metà. Cioè t'aggancia perché è una verità. Ti distrugge perché è a metà. E quindi è una menzogna. L'aspettativa è che tua madre vuole che tu ti lauri perché per lei è un atto d'amore. Cioè perché pensa che tu laureandoti... dopo non sei costretto ad andare a cogliere le pesche, che lo sa benissimo che fatica e sudore,
certo,
guadagni quattro soldi,
certo.
Mica perché si vuole mettere
la coccarda
certo. In casa.
È chiaro questa cosa.
Capito? Quindi perché tuo padre vuole che fai l'avvocato?
Perché
sa che guadagni bene e l'alternativa che vede lui davanti ai suoi occhi non è un granché, quindi in fondo dà tante soddisfazioni questo lavoro.
Certo.
Capito?
Certo.
E quindi questa è una verità. C'è un amore dentro e tu lo vedi.
Certo.
Perché questa cosa ti fa male? Perché è una verità a metà. C'è una verità generica, ma non è detto che si possa cucire bene addosso a te. Che questa verità però cucita addosso a te, non lo so se sto vestito ti entra o non ti entra, o magari ti entra ma non ti piace, ti sta male. Cioè in generale è bello il pantalone aderente sotto svasato, Ma se,
che esempio è?
Ma se tu c'hai le gambe in un certo modo e non è più bello, cioè è troppo, ti mette in risalto magari quello che in risalto non ci deve stare. Magari a te ti sta, a me mi sta bene, ma a te magari ti sta malissimo. Cioè, capito? Quindi dire che il jeans così è fantastico, lo
dipende.
Dico, lo dico perché io c'ho tutti i jeans così e a me mi stanno bene.
Sì, sì, sì.
Ok? Perché il confronto è una menzogna, è una verità a metà? Perché è vero che ci sono 50.000 ragazzi meglio di te, è vero che il furgone l'hanno camperizzato 800 persone meglio di te, più bello del tuo. È vero, non è falso, per questo ti aggancia. Perché noi la verità la capiamo, non siamo deficienti. Ti aggancia, ma è falso, diciamo, ti fa male perché tu non hai quelle capacità, non vivi non so dove, non avevi veramente bisogno di quelle luci scenografiche perché era meglio che partivamo sì. per l'estate, non che non partivamo con sto pulmino perché dovevamo mettere le luci più fighe. Quindi ci sono delle cose che non sono, che per te non possono andare bene, o comunque il pulmino che abbiamo fatto noi è per cucinarci, farci la doccia e dormire
in sei.
Certo. Quelli che vedi su Instagram sono per due. Uno, certo. Quindi è chiaro che tu non ci puoi infilare tutte le valigie di sei persone se lo fai in quel modo, ecco. Quindi per lo Spirito Santo sono mezze verità, invece lo Spirito Santo ti dà un io forte perché ti porta alla verità tutta intera. Le verità a metà t'azzoppano perché ti spaccano,
è così.
Portano divisione, vengono dal male e quindi i frutti sono divisione dentro di te, ti spaccano perché dici ma mio padre c'ha ragione, ma io posso andare a cogliere le pesche? No, non ce la posso fa. Cioè io ho già l'ernia al disco a 20 anni, io devo studiare perché se no raccolgo le pesche. Quindi il ragionamento non è sbagliato, però non vuol dire quindi che devo per forza fare laurearmi a tutti i costi. Cioè capite che cosa voglio dire? Vuol dire invece che devo chiedere allo Spirito Santo, che è creatività, che è pace, che è generativo, che è amore, che tutti i frutti dello Spirito Santo che vengono in mente, devo chiedere allo Spirito Santo perché io sia tutto un pezzo, non sia spaccata dentro, e capisca bene chi sono. E quindi poi, tradurlo nella pratica, come la gente dice... Chissà qual è la mia vocazione, e pensa che fa un discernimento, mi devo sposare o mi devo consacrare. Ma questa è soltanto la tecnica, cioè in pratica poi dopo si concretizzerà in qualcosa, va bene. Magari invece sei chiamata a fare la Chiara Mirante del 2030, che non è sposata e non è entrata in un ordine
religioso,
capito? Il punto non è come quaglio la cosa. Il punto è capire chi sono io. Questa cosa qua ti cambia la vita, ma per capire chi sei tu è solo chi t'ha fatto sa bene chi sei. Devi chiedere lo Spirito Santo, perché per tua mamma sei il figlio, per il tuo amico sei un amico, per ognuno sei qualcosa, ma tu devi mettere insieme i pezzi, tu chi sei, questo te lo può dire solo Dio. Cioè chi t'ha fatto, chi t'ha pensato, chi t'ha generato.
Questo qua secondo me è proprio il punto fondamentale della situazione, è che è tutto, queste domande che abbiamo un po' tirato fuori, sono tutte domande che in teoria potresti rispondere sì, no, forse, oppure fai così o fai così, però non è vero. La vita è molto più complessa, e quello che ha detto Alessandra, io la condivido appieno. È un percorso per cercare la verità, e la verità tutta intera tu la ottieni con lo Spirito Santo, che non vuol dire fare 850 rosari, ma vuol dire fermarsi, farsi le domande, cercarla questa verità con tutto il cuore. Poi il Signore ti viene sempre incontro in tutto questo. Quindi sia che tu hai fatto una scelta sul Signore e ti stai trovando male, sia che tu invece, non lo so, hai seguito quello che ti diceva mamma, o sia che tu magari hai preso una scelta perché pensavi fosse la cosa migliore, ma non lo so, forse non sta funzionando, in ogni caso ti devi fidare del processo. E il processo è questo, imparare a cercare la verità. È questo che fa la differenza con... una fiducia veramente incrollabile che la verità esiste ed è alla tua portata. E questo è il punto fondamentale. Non è qualcosa di... Oggi ti può sembrare nascosta, oggi ti può sembrare molto lontana e confusa, però la storia veramente, come diceva Alessandro, dei santi e la storia di tante persone che hanno fatto questa esperienza, che magari sono anche intorno a te, ti dice che invece questa verità è accessibile, ci puoi arrivare, la puoi far diventare tua. È chiaro che non è una cosa che chiudi il podcast, ti metti in un angolo, pensi qual è la verità e la trovi. È un processo. Forse quello che vi possiamo lasciare in questo episodio è questo, che e se stessi sbagliando tutto, parte dal presupposto che, tipo una risposta multipla, un bivio, se vai a destra è giusto, se vai a sinistra è sbagliato. Però la domanda giusta non è se stessi sbagliando tutto, la domanda giusta è: sto cercando la verità fino in fondo? Perché gli errori lungo la strada ci saranno e ci saranno sempre. Il punto è integrarli, questi errori, e accoglierli nella tua vita. E non voglio dire che devi imparare dagli errori a tutti i costi, cioè, perché devi imparare dagli errori, no? Il punto non è imparare dagli errori, ma accogliere le imperfezioni, che è una cosa un po' diversa. Perché imparare dagli errori vuol dire: ah, se metti le dita nella spina della corrente prendi la scossa e quindi non lo devi fare. E questo è imparare dagli errori, così la prossima volta non metto le dita dentro alla presa della corrente, va bene. Ma invece il processo di cercare la verità, di accogliere lo Spirito Santo nella tua vita, è proprio questo, invece di accogliere tutto quello che accade intorno a te, bene, male, storto, dritto, brutto, bello, eccetera, come parte integrante di chi sei, del tuo percorso, un passo alla volta.
C'è la sintesi della sintesi della sintesi, e chiedi lo Spirito Santo, perché solo quando ti sentirai amato e riceverai questo amore, perché lo Spirito Santo è praticamente l'amore tra il Padre e il Figlio, cioè l'amore di Dio, questo è lo Spirito Santo. Quando ricevi st'amore, puoi sbagliare strada, puoi fare scelta sbagliata, puoi fare quella giusta e prenderci l'imprevista, fregatura. Quello che ti salva è sapere che tu sei amato, e sbaglierai per forza, ma ti credo, ma per forza sbagliamo.
Ma meno male che sbaglierai.
Ma sbagliamo tutti per forza, sempre, costantemente, ogni volta che te ne accorgi è una legnatona e ci stai malissimo, perché il tuo errore ha fatto soffrire qualcun altro, perché il tuo errore ti fa sentire
te, sì.
Ti senti un fallimento e ti ritrovi nulla. Però quando tu sei amato, le cose cambiano. Dici: vabbè, sono un fallimento, pace, però non sono solo, c'ho Dio con me, non sono solo. Questa cosa qui ti cambia la vita. Quando la sperimenti veramente ti cambia la vita. Cioè, quando puoi essere anche un disastro, come me, e va bene così.
Allora, spero che vi abbiamo dato così qualche... non so, direzione forse no, però qualche idea, ecco, su dove lavorare. Continueremo a parlare di queste cose qua proprio giovedì, quindi martedì, mercoledì, fra tre giorni, no, martedì, mercoledì, sì, fra tre giorni a Roma, saremo a Roma parrocchia di, come si chiama?
Sant'Ambrogio,
vicino
anche alla... se è una parrocchia, cioè Sant'Ambrogio è più Milano di Sant'Ambrus,
ma noi vogliamo prendere tutto,
però
noi accogliamo,
cioè,
tutti.
Una parrocchia a Roma si chiama Sant'Ambrogio, a me mi distabilizza.
No, diciamo che io a Milano non ci avrei fatto andarci, però ho portato Milano con Sant'Ambrogio, quindi siamo uniti nella preghiera. Ma mi sento già male, però sì. Siamo uniti nella preghiera. Allora, quindi,
meno male che non facciamo i video podcast, perché tutto quello che abbiamo fatto durante sto podcast, le facce, le cose, stai zitto quando finisci che devo parlare io.
No, ascolta qua. Saremo giovedì 19 marzo, ore 17:30, a Sant'Ambrogio, presso, diciamo, vicino alla fermata della metro A Valle Aurelia, perché facciamo questo incontro che abbiamo chiamato Generazione Z, che sarà un incontro di ascolto. È un laboratorio dove, ascoltando le domande dei ragazzi, cerchiamo di arrivare alle risposte insieme. Non è un domanda e risposta che ti dà la soluzione. Cioè, è un confronto. Cerchiamo di arrivare insieme a ciò che è importante, ciò che serve, e poi preghiamo insieme, mangiamo la pizza.
Poi è bello, quando il momento della preghiera è molto bello, veramente, molto, proprio
è molto
bello.
È molto forte,
semplice, ci sono i ragazzi che suonano, che cantano, veramente bellissimo, di una semplicità incredibile.
Allora, iscrivetevi all'indirizzo web genz.5p2p.it, perché così sappiamo quanta gente siamo e per prendere poi da mangiare. E ci sarà poi un altro appuntamento ad aprile, il 16 aprile, e poi forse ma dobbiamo ancora decidere con Don Luca, forse ne sarà uno a maggio, e poi se decideremo di continuare, se ci ribeccheremo l'anno prossimo.
Invece
se...
ad aprile ci abbiamo un altro appuntamento con i passionisti, con sì. Nicoletta Musso in Abruzzo.
Questo è aperto perché Generazione Z è per 18-27, mentre invece quello sulla sessualità ferita inizierà ugualmente il 16 di aprile, che è giovedì sera. Noi raggiungeremo i padri passionisti poi venerdì a pranzo, e quindi l'incontro è 16-19 aprile, sessualità ferita, questo è aperto a tutti.
Non è 16-19 aprile,
come no?
Sulla locandina è scritto 19-23.
No, ma è inventato quella...
Ah, è inventato, ho capito. Quindi
16-19 aprile al Santuario di San Gabriele in Abruzzo con i padri passionisti, con Nicoletta Musso e Davide, suo marito.
No, vabbè, questa è imperdibile.
Questa qua sarà una bomba, perché parleremo delle cose terribili. Parleremo di pornografia, parleremo del piacere sessuale, parleremo di intimità. Sarà una cosa veramente aggressiva.
Questa è aperta a tutti, tutti quelli che ci entrano.
Mamma mia, sarà terribile. E... per iscriversi dovete iscrivervi con i padri passionisti, quindi se ci avete fretta scrivete su Instagram alla gioventù passionista o qualcosa del genere, e se no aspettate che esce la locandina, che mo la usciamo. La usciamo a breve.
Ma anche Generazione Z vi dovete iscrivere,
l'hai detto.
Sì.
Per il resto buon lunedì, buona settimana, e ci sentiamo appunto fra 7 giorni.
Ciao ragazzi.
Ciao.